Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul le café.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sovanar, di Radio Quarantena e di Gemini Network. Siamo finalmente ritornati, lo so che molti di voi ci aspettavano prima, ma siamo stati un po' pigri perché questo anno abbiamo cominciato a una settimana delle elezioni, quindi in un periodo particolarmente caldo, particolarmente denso di temi da affrontare, di questioni da ragionare insieme, da sviluppare, ovviamente non solo noi ma anche con tutti coloro che ci ascoltano, perché come l'abbiamo detto già l'anno scorso e non finiremo mai di ribadirlo, questa è una trasmissione radio, questa è di Caffè Cornetto, che va in onda orientativamente, utilizziamo questa formula, il sabato dalle 11 in poi. Poi ovviamente il podcast gira tutte le volte che volete, perché quello non ha tempo, siamo diventati dei podcaster, ecco, definiamoci così, Peppe, che è un'etichetta che ho tirato fuori solo qualche minuto fa e mi ci sono già affezionato. E quindi oggi parleremo di tante questioni, ce ne sarebbero veramente a migliaia, perché poi siamo stati in silenzio per tanto tempo. Abbiamo appena saputo, un po' da qualche ora, ovviamente non andiamo in diretta come molti di coloro che ci ascoltano sanno, della morte di un ragazzo durante l'attività di alternanza scuola-lavoro. È una cosa di una gravità enorme che meriterebbe una e più puntate, l'abbiamo già fatta e ci ripromettiamo di farlo nel futuro, così come l'ennesimo caso di dissesto idrogeologico legato a una totale mancanza di cura del territorio, come se fosse un orpello della nostra vita pubblica e ovviamente anche privata, e ovviamente legata al macro tema dell'ambiente, sempre più violentato dalle logiche capitalistiche, che non sono un'etichetta, ma è di fatto quello che avviene quando la rincorsa al profitto e l'obiettivo della realizzazione del profitto è quello che determina tutte le dinamiche che abbiamo addosso, anche se non ce ne accorgiamo, anche se purtroppo vengono obnubilate da tante questioni che sembrano molto più umane, ma in realtà quando c'è il profitto davanti a tutto, l'ambiente va ovviamente in secondo piano e la morte delle persone viene celebrata dalle televisioni per pochi giorni, salvo poi, ecco, purtroppo dimenticarsene. Siamo qui apposta, noi cerchiamo sempre di mantenere accesa questa candela della critica, cerchiamo di dare voce a chi voce non ce l'ha mai, e oggi abbiamo pensato di focalizzarci semplicemente per una questione tempistica, ecco, non perché siano le questioni più importanti. C'è una guerra in corso, lo sappiamo, ne parleremo, recupereremo tutte queste tematiche un po' alla volta, però essendo trovandoci appunto a una settimana di distanza dal voto, anche questo purtroppo conta, che ci piaccia o no. La democrazia borghese prevede queste formule, le formule delle elezioni, fortunatamente da un certo punto di vista del suffragio universale, quindi più o meno siamo chiamati al voto. Sappiamo tutti che l'astensione è un'ipotesi, penso che chi è come oggi in studio condivida il fatto che sarebbe un'astensione in questa fase specifica deleteria, perché non interpretabile politicamente ma semplicemente ascrivibile a una sorta di qualunquismo, di mancanza di affezione all'istituzione, e dunque sarebbe tutt'altro rispetto a quello che nel passato ha assunto dal punto di vista politico come appunto una astensione di rifiuto verso le istituzioni con una chiara collocazione politica a sinistra del Parlamento. Allora, dopo tutto questo pippone enorme che ho fatto, pensavo di essere breve, ma come al solito non mi è riuscito. Io volevo salutare i nostri ospiti, innanzitutto Michela Rigale, ma prima, scusami Michela, perdonami, vorrei anche salutare colui che permette a questa trasmissione di esistere, colui che materialmente fa tutto, perché io oltre a chiacchierare faccio ben poco, che è Peppe, a cui vanno ovviamente tutti i miei migliori saluti e a cui lascio immediatamente la parola.
Grazie mille, Chicco. Ti ringrazio, do ovviamente il benvenuto dopo tanto tempo, no? A tutti quelli, ai nostri ascoltatori. Siamo ritornati nuovamente qui con la nostra voce critica, e devo dire che in questi mesi ci eravamo lasciati con un futuro alquanto nuvoloso, e forse adesso siamo con un presente abbastanza burrascoso, devo dire, perché davvero le situazioni sia internazionali che nazionali si sono davvero molto 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 complicate, ecco, e si sono anche un po' avverate quelle che erano le due profezie con cui ci siamo lasciati nell'ultima puntata. Argomenti che hai toccato, che sicuramente torneremo a ritoccare durante il nostro anno e che approfondiremo sempre con il Caffè Cornetto, con il nostro format che riproporremo anche quest'anno, visto che comunque è stato abbastanza apprezzato lo scorso anno, cercando sempre di avere, oltre alle nostre voci critiche, magari di coinvolgere anche ospiti durante la nostra puntata. Chicco, a proposito di ospiti, lascio a te ovviamente la parola per presentare ufficialmente il nostro ospite.
Ma certo, ma tanto la conoscono già, perché poi in realtà noi l'abbiamo acquisito così, un giorno, un pomeriggio, apro il giornale e leggo che Michela Rigale, la nostra collaboratrice di Radio Quarantena e anche altre trasmissioni sulle nostre appunto frequenze, chiamiamole così, sui nostri podcast di Radio Grad, eccetera, si era candidata con Unione Popolare. Ovviamente mi immaginerete che non l'ho letto sul giornale, era semplicemente un escamotage, ma l'ho saputo probabilmente prima di lei, e quindi abbiamo detto: ma perché non cominciare proprio da questa bella notizia? Perché ecco, in tutto questo fiume di negatività che ci sta corrompendo l'anima e anche la capacità di ragionare, perché obiettivamente quando vediamo tutto nero diventa anche difficile mantenere la lucidità nei ragionamenti e cercare di rimanere, diciamo, ottimisti, perché poi essere socialisti, insomma, implica avere un futuro, o almeno una prospettiva che vada anche la nostra esistenza, che è comunque di colore positivo. E allora, diciamo, questa è stata una notizia molto buona, così come abbiamo acquisito con positività ovviamente la nascita di questo gruppo, di questa coalizione Unione Popolare, che ha avuto la sfortuna di nascere a 5 giorni prima della caduta del governo. E dunque, se effettivamente, come sembrava, ci dovesse essere un percorso lungo, giusto, argomentato, articolato dalle diverse forze in campo, invece purtroppo si è dovuto correre ai ripari immediatamente, raccogliere le firme, come tutti e tutte coloro che probabilmente ci ascoltano, durante il mese di agosto. Insomma, con Michela ci siamo sentiti quasi ogni giorno per capire la situazione, quante firme arrivavano, quante non ne arrivavano. È stato un lavoro di militanza molto duro, ma devo dire che ci ha dato grandi soddisfazioni, questo bisogna dirlo, anche al di là di qualsiasi possa essere poi l'esito elettorale. Ed eccoci qui, che a una settimana delle elezioni ci troviamo dinanzi a una possibilità. Non lo neghiamo, Peppe, noi parteggiamo per l'Unione Popolare, è inutile che ci nascondiamo, perché sennò rischieremo di fare una trasmissione partigiana finta. Siamo, appoggiamo l'Unione Popolare, diciamocelo, siamo partigiani, lo dicevamo, no, anche nella sigla, e questa volta vogliamo dirlo espressamente. E per questo chiediamo a Michela: ma secondo te facciamo bene o facciamo male a parteggiare per l'Unione Popolare? Sono sicuro che tu mi dirai che facciamo bene, ma spiegami perché noi dovremmo decidere di votarvi invece di essere sempre pessimisti e pensare che forse è meglio starsene a casa o andarsene al mare. Quali sono le ragioni più potenti secondo te di Unione Popolare? Perché è importante votarlo? Perché poi sentiamo, insomma, leggiamo sui giornali che è inutile, non si raggiunge il 3%, sono voti buttati nella pattumiera, alla fine è meglio votare per il PD perché è l'unico voto utile contro Meloni. Insomma, cerca di farci capire obiettivamente perché votare Unione Popolare. Voglio essere convinto anche io dalle tue parole, dai, è una grande responsabilità.
Allora, prima di tutto grazie e bentrovati a Peppe e Francesco, e mi fa veramente piacere essere stata invitata nella prima puntata della ripresa della programmazione. Grazie e bentrovate, bentrovati anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Quarantena. E sì, ecco, sicuramente fate benissimo a parteggiare per Unione Popolare, mo non lo dico, io non lo dico per partigianeria, ma in realtà... Unione Popolare si manifesta essere l'unica forza realmente alternativa presente alle elezioni, l'unica in grado di rompere questo finto bipolarismo liberale che ci ha governato negli ultimi 20 anni e che ci ha offerto finora solo alternanza senza alternative, perché hanno sempre portato avanti gli stessi programmi di distruzione dei diritti economici, politici e culturali, hanno portato avanti lo stesso programma di smantellamento del pubblico a favore del privato, del saccheggio del pubblico. Hanno entrambi, di tutti gli schieramenti, senza diversità di colore, hanno nel tempo svuotato completamente di significato la nostra democrazia, ed è per questo che c'è il 40% di persone che ancora non sanno cosa votare, o addirittura si rifiuteranno di andare al voto, perché ormai, alternandosi sempre finte scelte, perché poi alla fine i programmi di politica economica, che sono quelli che maggiormente poi incidono sulla qualità della vita, direttamente sulla qualità della vita delle persone, portano sempre a far pagare gli stessi, a far pagare il popolo e mai l'elite. Invece il programma di Unione Popolare, l'obiettivo politico che si pone, l'alleanza che andava costruendosi, quel famoso 9 luglio della prima assemblea, e che poi, come hai detto tu bene, tutto il processo è precipitato e si è dovuto accelerare, ma il fine ultimo che si propone è proprio esattamente questo, di smantellare il pensiero politico liberale dominante, che rincorre esclusivamente il profitto di pochi, la ricchezza di pochi a discapito della libertà e del vivere bene di tutti, ecco, per proporre, per essere un'alternativa non solo culturale e politica, ma anche di governo. Perché è importante che anche noi antagonisti che ci poniamo, voglio dire, l'obiettivo di sovvertire, di rivoluzionare il sistema, è importante che facciamo i conti con la questione della presa del potere, con la questione delle elezioni, perché sono importanti, perché come hai detto tu, lo Stato-Nazione e le sue leggi sono ancora il centro della vita politica degli Stati.
Dimmi una cosa, Michela, io penso che come te, come Peppe, è capitato a volte che abbiamo rifiutato il voto, no? O comunque abbiamo fatto un voto che poi magari o ce ne siamo pentiti, oppure insomma abbiamo annullato, insomma, come dici tu giustamente, da antagonisti, no, la posizione rispetto al Parlamento borghese, perché è un'istituzione borghese, è il centro del potere borghese. Ecco, ci ha messo sempre in difficoltà, soprattutto perché anagraficamente, insomma, io e te siamo più o meno coetanei, perché qualche anno di più, comunque non abbiamo avuto neanche la possibilità di votare il Partito Comunista Italiano, che nonostante tutto aveva comunque una storia e una prospettiva. E perché questa volta, secondo te, ma io te lo chiedo, non è che voglio fare retorica, voglio che tu mi convinca, io rimango dell'opinione che tu devi convincere me ad andare a votare Unione Popolare. Perché questa volta le cose sono cambiate? Perché la fase, secondo te, è arrivata a tal punto che noi per lottare abbiamo necessità di entrare all'interno delle istituzioni, oppure ancora meglio, perché le istituzioni in questo momento diventano necessarie per portare avanti le lotte che normalmente continuiamo a fare al di fuori del Parlamento? Cioè, una volta il Parlamento veniva visto un po' appunto come un luogo, un comitato d'affari, ecco, cito Marx, insomma, è una frase estremamente celebre. Perché adesso c'è bisogno di Unione Popolare all'interno del Parlamento? Io penso che Peppe condivida un po' la domanda, perché penso, io lo interpreto, vedo il suo viso, voi non lo vedete perché siamo in radio, ma lui condivide le mie perplessità, per cui la domanda penso che sia un pensiero condiviso. Perché questa volta Unione Popolare deve entrare in Parlamento, ed è più importante magari che le volte precedenti?
Allora, prima di tutto, per la prima volta, voglio dire, probabilmente dalla fine della dissoluzione del nostro Partito Comunista, ci troviamo in un'unione elettorale che almeno formalmente si presenta senza liberali. Quindi, diciamo, abbiamo la possibilità di portare in Parlamento delle posizioni nette e chiare. Perché è importante questa volta andare in Parlamento? Allora, io sono in parziale disaccordo con voi, cioè per me è comunque importante la conquista delle istituzioni borghesi, non fosse altro per il semplice motivo che il Parlamento continua a fare le leggi, è quello che continua a fare le leggi, quindi se tu vuoi incidere attraverso le leggi devi andare dove le leggi le fanno, certo. Anche di sostenere questo percorso attraverso la lotta, non può essere il cambiamento non può essere solo normativo, ovviamente, ma deve essere accompagnato, perché la legge, cioè l'istituzione statuale si muove per, come hai detto tu, determinati processi che sono istituzioni borghesi. Però per poter andare avanti nel nostro processo, comunque instaurazione del socialismo, comunque alcune tappe dobbiamo fare questa transizione, e la legge è quello che ci permette di mettere al sicuro, almeno temporaneamente, almeno per un poco, quegli obiettivi che riusciremo a raggiungere, che ti voglio dire, in questo momento, ed è anche nel programma, il salario minimo di 10 euro all'ora.
Quindi, sostanzialmente, cerco di interpretare le tue parole, le argomento diversamente, questo percorso di emancipazione passa attraverso le istituzioni borghesi in una fase non rivoluzionaria come quello che viviamo, in cui purtroppo vediamo che la situazione e l'astensione non ha portato assolutamente neanche mezzo dei frutti che tutti auspicavamo. Ripeto, io per anni non ho votato, non sapevo manco dove stesse la scheda elettorale, ho annullato la scheda quando sono andato a votare, e poi da qualche anno invece sono stato convinto in questo senso, per cui Michela, su questo diciamo che siamo assolutamente della stessa parte. Beppe, vuoi aggiungere qualcosa tu?
Sì, guarda, io volevo fare anche una domanda a Michela. Ovviamente ti faccio la domanda, poi dopo andiamo una piccola pausa musicale per poter dar modo a chi ci ascolta di riflettere su quelle che sono le nostre parole. Stesso format, stesso programma, stessa mia voce provocatoria, perché io sono una persona che provoca all'interno, faccio un po' il bastian contrario all'interno di Caffè Cornetto. Quindi ti faccio questa domanda e poi do il tempo di riflettere e anche riflettere i nostri ascoltatori. Io penso che, secondo te il segreto di Unione Popolare potrebbe essere in un certo qual modo il distacco da una certa politica vetusta di sinistra del passato? Nel senso, De Magistris aveva il suo movimento arancione, non rosso, arancione, quindi adottò quando diventò sindaco di Napoli questo colore, che in un certo qual senso a me mi ha sempre trovato d'accordo, perché secondo me per riuscire a portare avanti una nuova forma di lotta, una nuova forma di rivoluzione popolare, in un certo senso dobbiamo restare ancorati a quelli che sono ovviamente le nostre radici, le radici del passato, no? Che portiamo del passato, però non restare nostalgici ed ancorati a quei valori che devono essere sì il caposaldo della nostra lotta, ma che in un certo senso adesso siamo in un'altra epoca e vanno forse rimodulati all'epoca appunto che stiamo vivendo, e come forse hai ben detto tu, conquistare anche quello che è il potere borghese per poter anche dire la nostra. Io ti lascio questa provocazione, ti lascio questa riflessione da fare, e riprendiamo la domanda dopo la pausa musicale.
Laureati che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
Non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai italiano, a me
mento sulla quanti sordi fanno quella nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua in quest'Italia dove vivo non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or life to work, si dà la mente che lo cancella un culo a chi dal mort. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Tenano a mente sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Tenano a mente sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la 13ª l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto. Il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se non ammendo sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se non ammendo sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai. Non sai tardama e ciò parlai diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito. Mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere. E non mi arisce tu si possono manifestare, tengo una dignità e chi sorda non da può cattà. Mo manca giù 10 minuti e pausa può tucca, noi ci sporcamo in mano e pure a voi rammagna. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Tenano a mente sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Tenano a mente sulla quanti sordi fanno con la nusi dalla mente fanno ambressa di ciò stai o tu non vai.
Bene, dopo questo stacco musicale che penso abbia fatto riflettere i nostri ascoltatori e la nostra Michela Ricale, io nel frattempo fuori onda mi sono infervorato come al solito, mi sono incazzato perché con la mia visione critica della sinistra. Michela, ora non so se ti ricordi bene quello che avevo detto, ecco prima di interromperci, il succo della domanda è questa, che io comunque cerco in Unione Popolare, in De Magistris, una nuova sinistra capace di riuscire a restaurarsi mantenendo fede a quelli che sono i principi, i caposaldi, la base del pensiero di sinistra, e soprattutto cerco un nuovo modo di parlare, un modo di parlare che vada diretto ai giovani con un linguaggio giovane ma attenendoci a quello che sono i nostri valori anticapitalisti, antifascisti, eccetera eccetera eccetera.
Posso aggiungere una cosetta, visto che mi hai proprio stimolato in questo momento, perché prima ti sei infervorato da bravo siculaccio quale sei, trovate i contatti con l'isola, si sentono post estate, sono bello abbronzato e bello infervorato, però da questo punto di vista, e la provocazione la raccolgo e la estendo, Melenchon e Pablo Iglesias, ecco due personaggi che probabilmente hanno contato e conteranno. Sabato, io penso che la trasmissione andrà in onda leggermente successivamente a questo evento, appunto, che si terrà sabato 17 a Napoli, in cui ci sarà Pablo Iglesias, leader di Podemos per tanti anni, vicepresidente addirittura della Spagna per alcuni per alcuni anni. Insomma, loro hanno fatto un endorsement, come dicono molti, ormai in sostegno, si direbbe in italiano, a Unione Popolare, chiaramente escludendo tra l'altro i 5 Stelle. Anche su questo magari, Michela, vorrei fare due parole in più con te di approfondimento. E è evidente che Mélenchon e Pablo Iglesias abbiano adottato linguaggi differenti, pur rimanendo ancorati a questo tipo di radici a cui tutti apparteniamo, che assolutamente non vogliamo tagliare, non vogliamo eliminare, perché rappresentano appunto quello che siamo e quello che saremo. Questo deve essere chiaro. Però la trasmissione, il linguaggio diviene fondamentale. Secondo te, questo si aggiunge a quello che diceva Peppe, aver individuato in Luigi De Magistris il capo politico che non fa parte di nessuno sostanzialmente dei due blocchi grandi che sono Potere al Popolo e Rifondazione, che stanno dentro l'Unione Popolare, ma Dema ovviamente, può essere stato utile proprio per riuscire a veicolare dei contenuti che eravamo un po' diventati incapaci di riuscire a spiegare alle masse. Ecco, non parliamo di classi, quindi parliamo di masse, di moltitudine, per chiamare in causa addirittura negri. Ecco, può essere questo il modo con cui i contenuti che noi abbiamo sempre sostenuti possano effettivamente arrivare in maniera meno dura, più comprensibile a coloro che purtroppo non arrivavano mai e che venivano per esempio abbindolati da messaggi molto più semplici, banali, come Lega, 5 Stelle e quant'altro?
Allora, sicuramente De Magistris è utile in questa fase per quel che riguarda il rinnovamento delle modalità di comunicazione e la ricerca di un nuovo linguaggio. Però attenzione, è fondamentale in questa fase culturale, perché noi offriamo ovviamente un universo del discorso completamente diverso, per cui riuscire a veicolarlo certe volte diventa difficile. Questo perché? Perché bisognerebbe essere in grado di parlare con la voce del padrone, no? Per veicolare dei messaggi di conflitto nei confronti del padrone, che è, voglio dire, veramente difficile, perché il linguaggio dei mass media, il dominio culturale che è imposto al pubblico ha una serie di dogmi, di oggettivano bias fondamentali, no? Che sono quelli dell'individualismo sfrenato, che sono quelli del profitto ad ogni costo, che sono quelli della corsa all'orticello, il pubblico fascista, una serie di dogmi che ovviamente se riesci, cioè quando devi semplicemente cavalcare questi messaggi è facile, per questo che riescono di maggiore comprensione alle persone che non si occupano di politica, proprio perché sono perfettamente in linea con il discorso dominante. Quando tu invece devi fare un discorso di opposizione al modello dominante, hai proprio un problema di linguaggio, perché molto spesso il linguaggio che viene usato nel contesto non ti offre le opportunità, no, che tu vorresti. Noi abbiamo un problema di linguaggio e di comunicazione, è vero, anche perché alcuni dei termini che noi usiamo normalmente nei nostri ragionamenti, detti a persone non militanti, come anticapitalismo appunto, oppure marxismo, oppure anche lo stesso che viene utilizzato, ormai si è scelta questa formula perché è meno scioccante, antineoliberismo, no? Cioè noi la viviamo questa difficoltà, e credo che De Magistris in questo ci possa aiutare, perché non essendo strettamente formato in una scuola di partito, no? I suoi modelli di comunicazione ovviamente non risentono di determinate dinamiche, ecco, per cui risulta più accattivante, riesce a veicolare i messaggi giusti per raccogliere il voto d'opinione. Voto d'opinione che in un secondo momento, nella speranza dal 26 di riuscire a consolidare il progetto, voto d'opinione che si dovrebbe trasformare in partecipazione politica e trasformarsi poi in modo consapevole, perché questo è l'obiettivo. È difficile nell'agone mass mediatico nostrano emergere. Melanie Sean e Iglesias ci aiutano a questo, perché il fatto che Melanie Sean è arrivato in Italia per sostenere esplicitamente Unione Popolare, rinnegando altrettanto esplicitamente alcuna vicinanza col Movimento 5 Stelle, beh, questa è una cosa che non potevano non dire. Quando ci sarà Iglesias, non potranno non parlarne. È vero che questa è l'ultima settimana di campagna elettorale. Adesso, visto che il voto d'opinione, ho letto uno studio, dice che il voto d'opinione in Italia si consolida negli ultimi giorni. È come una banderuola, va molto con il vento, a seconda di quello che succede, di quello che i media riescono a veicolare come messaggio principale, così una buona percentuale di voti si sposta. Ad esempio, molti credono che la mossa dell'Europa di aver dichiarato l'Ungheria un paese non democratico possa danneggiare Giorgia Meloni. Probabilmente potrà subire una leggera flessione, ma manca ancora una settimana alle elezioni. Adesso i giornali faranno a gara per raccontare, diciamo, per enfatizzare ogni elemento che possano manipolare per influenzare il voto. È una settimana difficilissima per quel che riguarda la comunicazione e di conseguenza anche il voto, il consolidamento del voto d'opinione. In Italia è tutto molto, si shakerà molto nell'ultima settimana, quindi una persona come De Magistris, che riesce a bucare anche in quei pochi minuti che gli concedono per televisione, nei grandi mezzi di comunicazione di massa, che riesce a bucare con i suoi messaggi e arrivare alle persone che iniziano a porsi delle domande, è utilissimo, è assolutamente utile, anzi potrebbe essere, diciamo, una spinta per farsi continuare in questa direzione.
Prego. A proposito di intenzioni di voto, è stato rilevato dal buon Chicco, che con i suoi post su Facebook ci dà appunto notizie di quello che sta accadendo in questo panorama preelettorale. Leggevo di un'intenzione di voto abbastanza alta da parte della fascia dei giovani. I giovani che quindi hanno manifestato un buon interesse nei confronti di Unione Popolare. Cosa dite ai giovani?
Una cosa, Michela, prima, perché io sono particolarmente orgoglioso di questo, perché pochi sanno che il mio primo lavoro l'ho fatta alla società Izzi, che sarebbe quella che ha commissionato questo sondaggio che ci dà al 9%, aggiungo il numeretto, che voi sapete che il lavoro che faccio io è quello di dare i numeri, tra la fascia 18-24. Ora voi direte: e cazzo, ma peccato che siamo un paese dei vecchi, se no, ponderandolo, da mo che eravamo entrati in Parlamento, purtroppo i giovani sono pochi. Questo te l'anticipo come risposta, Michela, però al di là della battuta mi sembra significativo il dato. Se è vero, ovviamente si tratta di sondaggi, d'opinione, sappiamo tutti i limiti, e probabilmente la mia opinione è che verranno profondamente smentiti anche questa volta. Poi magari, se volete, vi spiego anche perché. Però adesso su questo dato riflettiamo: c'è un numero, un istituto statistico serio, anche se mi hanno fatto lavorare a me quando ero giovane, per cui insomma a tutti i limiti del caso. Però andando alla questione concettuale, Michela, cosa significa questo?
Io credo che abbiamo questo alto riscontro nei giovani perché siamo gli unici ad avere un programma realmente attento alle questioni che impone la crisi ecologica e il cambiamento climatico, perché siamo gli unici che pongono il modello del cambiamento del modello di sviluppo come pilastro fondamentale per la lotta risposta ai cambiamenti climatici, alle crisi climatiche. E perché è in questo che riusciamo a dialogare con i giovani, perché i giovani che hanno 18 anni oggi, che vengono da 20 anni in cui in pratica la politica è stata completamente destrutturata, i partiti sono scomparsi, quindi non hanno altro, diciamo, non hanno avuto altro, non hanno vissuto altro mondo politico che questo del neoliberismo del europeo spinto, che allontana comunque la decisione politica dal momento democratico, perché abbiamo visto il Parlamento come è ridotto a puro passacarte del governo e del presidente del Consiglio di turno. Ecco, e i giovani però, nonostante questo, quindi nonostante questa, si siano trovati a vivere un momento politico veramente reazionario per quel che mi riguarda, hanno sviluppato una coscienza molto critica sui temi che riguardano le questioni ambientali, perché si rendono conto che là è in gioco materialmente il loro futuro, e quindi su questo c'è molta interazione. E io credo che abbiamo questo riconoscimento tra i giovani proprio per questo nostro modo di approcciare alla questione ecologica, che è diversa da tutti gli altri partiti dell'arco parlamentare, anche da gli stessi Verdi e Sinistra Italiana, che in effetti ripropongono sempre lo stesso schema dell'ecologismo liberale, che non si pone proprio il problema di ridurre i consumi, di ridurre il consumo di suolo, di ridurre lo sfruttamento dell'estrazione capitalista e sostituirla con una gestione del patrimonio ecologico funzionale all'umanità, non al profitto. Questa è la, secondo me, proprio il link più forte che abbiamo con i giovani, perché i giovani reagiscono bene a questo tipo di discorso.
La Michela, se posso farti una domanda sempre provocatoria, no, io l'ho già premessa e lo ribadisco perché non vorrei essere, diciamo, frainteso. Io ho intenzione di votare un nome, per cui però voglio essere convinto da te anche su quest'altro piano. Perché non votare Italia Sovrana e Popolare, come si chiama il partito di Rizzo, per capire, di Giovanardi, no? Di Giovanardi fratello, quello dello scandalo delle ambulanze delle misericordie, non so se vi ricordate quando era capo della Croce Rossa. Perché non votare Fratoianni e perché non votare 5 Stelle? Unione Popolare cosa ha in più? Io posso dire la mia, per quello che ne so, che il 26 settembre, il giorno dopo, questi che conosco io, compresa Michela, e sono praticamente tutti quelli di Unione Popolare, li ritroverete negli stessi posti dove li lasciate il 23, quando inizia il silenzio elettorale, perché Unione Popolare non finisce con le elezioni, ma è un progetto politico serio. Però oltre a questo che ho voluto premettere io, perché lo so, ci tenevo e sono sicuro di quello che sto dicendo, che cosa distingue Unione Popolare da questi tre, che poi in qualche maniera rappresentano, utilizzo una parolaccia anglofona, dei competitor elettorali di Unione Popolare?
Allora, 5 Stelle e Sinistra Italiana sono liberali, quindi già solo per questo non dovrebbero essere votati. Poi voglio fare una piccola parentesi sulla questione di Sinistra Italiana, perché per me l'operazione che ha fatto il PD con questa fesseria delle alleanze elettorali è una cosa pericolosissima per la democrazia e non è stato tenuto in adeguato conto. I 5 Stelle non sono niente. I 5 Stelle sono una cosa fluida che cambia idea a seconda dello spazio politico a disposizione. In questo momento c'è spazio a sinistra e per questo fanno finta di collocarsi a sinistra. Ma domani, cioè quando c'era spazio a fianco a Salvini, non hanno esitato a sedersi e governarci insieme. È vero anche che i 5 Stelle che hanno governato con Salvini non sono affatto la stessa cosa dei 5 Stelle di oggi, ma non per questo sono una cosa migliore, nel senso l'evoluzione dei 5 Stelle è data dal suo essere una cosa senza fondamenta, senza obiettivi ideologici chiari, è un contenitore politico che si è trovato a gestire una quantità di potere che ha sperperato e adesso fa i conti con la sua decadenza. Sicuramente, probabilmente una volta in Parlamento, chi lo sa, non lo so, non si possono fare previsioni su 5 Stelle proprio per questo, per loro essere così fluidi e completamente disconnessi da qualsiasi diciamo obiettivo ideologico, ecco. Italia sovrana e popolare, ecco, quella è un'altra accozzaglia, non è un... È una serie di partiti che anche loro hanno dichiarato di essersi messi insieme solamente per affrontare con più forza la legge elettorale, ma non hanno... Non sono... Noi siamo un'unione di diverse anime, ma che si sono unite per portare avanti un progetto politico condiviso, che si sono unite sulla base di fondamenti e fondamentali comuni e condivisi.
Comunque mi sembrava abbastanza chiaro il tuo discorso.
Certo.
Perché in molti ce lo chiedono, Peppe, penso che anche a te è capitato, persone che non sono necessariamente immediatamente convinti di votare Unione Popolare, e ci dicono sì, però vota Unione Popolare, rischia di essere disperso il voto ai 5 Stelle, è un voto che rafforza l'unica alternativa apparente al sistema. Michela ci ha appena detto che è un'alternativa fittizia, è un'alternativa che si plasma a seconda appunto delle condizioni e la loro storia, per quanto il partito sia profondamente mutato nelle ultime mensilità, comunque ci devono ancora convincere.
Beh, Chicco, io devo dire invece che forse con quest'ultima domanda che hai fatta sul perché non votare gli altri, votare forse il perché votare non è popolare, forse già ero convinto, adesso Michela mi ha convinto maggiormente, ecco, perché mi ha trovato d'accordo con il suo pensiero, che effettivamente appunto collima perfettamente con il mio. Il Movimento 5 Stelle, anche detto tu, Chicco, è un movimento che... è un movimento appunto che si muove in base a dove tira il vento, e per il resto appunto altre alternative di sinistra sono alternative fittizie, e lo penso anch'io che l'unico progetto valido forse di sinistra che abbiamo in Italia è appunto l'Unione Popolare, non a caso Iglesias, non a caso Mélenchon hanno appunto speso parole appunto per l'Unione Popolare. Stiamo parlando di personaggi che al di fuori dell'Italia rappresentano un certo bacino elettorale di sinistra abbastanza ampio, abbastanza considerevole. Io direi una piccola pausa musicale, Chicco, e poi so che devi fare una domanda a Michela, perché ti ho visto con l'occhio il punto interrogativo, ma mantienila per il rientro dalla pausa musicale.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai, cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore. Questa è la mia missione, rispettare anche chi non è uguale a me. La vita è un'occasione se imparerò di ogni cosa il suo perché. Ma a volte può far male, sai, sbagliare fa soffrire, ma tu non dimenticare che non è mai troppo tardi per ricominciare. Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
Non mi arrenderò perché ora tocca proprio a me fare ciò che è giusto senza mai dover trovare un sé. Quando incontri e t'arrendi alle difficoltà, ciò vuol dire che non hai trovato la serenità. Scappare e non pensare è un errore da non fare, ho deciso di lottare, non posso più mollare, non devo fallire, ora c'ho un gran dovere, ho una figlia a cui devo gridare che
non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
E non mi arrenderò, no, finché cantare potrò, finché avrò intorno la gente che voglio e sempre vorrò. E non mi arrenderò neanche se mi trovo di fronte una persona che mi getta solo difficoltà, senza vedere sempre nero, lontano da ogni sclero, rilassato per davvero vivere un rapporto vero. Libero il mio pensiero e davanti ogni minaccia allontanarla col sorriso sulla faccia.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
Ho imparato che non mi devo arrendere, non smetterò in forma di rinuncia e fuori di discussione. Combattere non è per una causa persa. Io porto avanti le mie idee usando sempre la testa. Accetto critiche e consigli, volto a mio favore la forza. Avrò traguardi impossibili.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore. Un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
Allora, rieccoci dopo la splendida musica che come al solito il Peppe predispone per noi. Io l'ascolto sempre con estremo interesse, forse più delle parole che odio risentire una volta che mi tocca ascoltare nuovamente la trasmissione. Vado rapidamente verso l'attacco musicale, la cosa che mi aiuta di più le giornate. Allora senti Michele, abbiamo parlato di questioni molto importanti. Un'altra roba di cui si sente tanto parlare quando discutiamo, insomma, nei nostri quartieri, nelle nostre periferie, nelle nostre campagne addirittura, nei nostri paesi, ma perché Unione Popolare è rimasta al di fuori di ogni tipo di alleanza elettorale? Da prima, se non sbaglio, intorno alla fine di luglio, inizio agosto, c'era stata un'apertura da parte dei De Magistris. Io ricordo a memoria una intervista che uscì, se non sbaglio, su una emittente radiofonica lombarda, milanese, questa era Radio Centro Suono, correggetemi, ma poco conta, insomma, in cui c'era stata un'apertura in cui De Magistris diceva a Conte e a Fratoianni, ecco, parliamoci. E da quel che mi riguarda, per quello che ne so io, ecco, mettiamo così, non c'è stata proprio risposta, cioè nel senso che l'apertura c'è stata, ma mi sembra che non c'è stato neanche neanche c'è stato un degno diniego, direi, da parte di costoro. Michela, mi sa dire qualcosa di più da questo punto di vista, perché ripeto, non è una cosa da niente, sono questioni che magari noi mastichiamo quotidianamente, ma le persone comuni non se lo spiegano, perché
no è abbiamo proprio punti come di hai detto tu, nel senso che è stato fatto il tentativo di costruire un'unione più larga, anche se non perfettamente allineata ideologicamente, con Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, con un'apertura pubblica e anche delle sollecitazioni private che sono state fatte attraverso i dirigenti, ma non c'è stata alcuna risposta, cioè neanche di no, non lo voglio fa.
Neanche il diniego, proprio... neanche l'odore delle armi.
sì. 5 Stelle ci hanno proprio snobbato completamente. Sinistra Italiana ha risposto come risponde solitamente, dice no, se lo vogliamo fare lo facciamo insieme al PD, perché loro c'hanno questo problema di questo cordone ombelicale che non riescono a staccare. Io ho tanti compagni che militano in Sinistra Italiana che voglio dire, hanno accettato questa questione, con cui ho discusso, loro mi dicono no, per noi è importante arrivare in Parlamento, ma secondo me questa è con questa voglia, con questa necessità di arrivare in Parlamento a tutti i costi, anche traghettati dal proprio nemico, è la legittimazione di un'operazione che il PD ha tentato, e per fortuna non è ancora completamente riuscito, di restringimento dell'ambito del conflitto parlamentare. Il Parlamento è l'unica istituzione ancora veramente libera, perché chiunque in grado di raccogliere le firme si può candidare. Il PD, che ricordiamo che è stato lui a fare questa legge elettorale, no? Prima ha fatto la legge elettorale, poi dice ma questa legge elettorale ci costringe a stare tutti insieme contro le destre, perché sennò vincono le destre, dovete venire tutti quanti insieme a me. Poi, quando questi tutti quanti si sono avvicinati, lui si è scelto l'opposizione, perché ha detto Sinistra Italiana e Verdi sì, potete venire, i 5 Stelle non li voglio. Quindi si dice, guardate noi come siamo democratici, ci portiamo in Parlamento la nostra stessa opposizione, ovviamente nascondendo il fatto che il disegno, la legge elettorale è stata fatta apposta per questo, cioè per restringere la possibilità stessa di accedere a dove si dovrebbe praticare il conflitto nell'assemblea parlamentare. Per me questa è stata un attacco gravissimo alla nostra forma democratica. Già la legge elettorale è uno schifo, e per fortuna noi militiamo in un partito vero, che ha sedi, militanze territoriali, militanti in carne ed ossa, che durante l'estate si sono messi a raccogliere più di 60.000 firme. Chi altri che si presenta in queste elezioni sarebbe stato in grado di fare la stessa cosa. Certamente non Calenda e Renzi, che pure si presentano come un partito addirittura dal 5, dal 6%. Ecco, questa è, diciamo, è stata una brutta pagina la nostra democrazia. La prima cosa che si fa una volta che entreremo in Parlamento sarà fare una legge elettorale decente, proporzionale, punto. Questa deve essere il primo fine del prossimo Parlamento, in modo da restituire effettivamente rappresentatività al voto.
Devo dire che sarebbe stato anche interessante metterlo come punto del programma, perché secondo me non è una questione meramente formale che emerge esclusivamente quando c'è la competizione elettorale. Secondo me individuare una legge proporzionale pura rientra in un quadro di democraticizzazione delle istituzioni che deve essere fatto il prima possibile, perché poi ricordate, no, tutta la propaganda sul maggioritario perché il paese è ingovernabile, hanno cambiato legge elettorale, ma che cosa hanno fatto oltre a garantire un'ingovernabilità o dei personaggi mai eletti che sono stati presidenti del Consiglio? Basta vedere gli ultimi, Conte e Draghi, che non c'entravano nulla, nel 2018 neanche comparivano all'interno di uno dei partiti che poi ha fatto parte del Parlamento. L'unica cosa che sono riusciti a fare è a rafforzare il loro potere consolidato, la loro capacità di gestione delle dinamiche del sistema di capitale, escludendo noi, che poi alla fine è stato quello il risultato del passaggio da un proporzionale ipotetico a un maggioritario, uninominale, misto, come te pare, ma alla fine il risultato non è stato mai dissimile. Ingovernabile il paese è da un certo punto di vista, perché poi come vediamo in questo periodo, questa è un'altra cosa che è sfuggita a molti, da quando sono stati è stato dichiarato caduto il governo vengono affrontate delle tematiche importantissime con uno stanziamento di soldi pubblici spaventoso. Quello che ha fatto più scalpore è l'eliminazione del tetto degli stipendi dei manager pubblici, tanto per dirne una, e poi ecco, come è il caso di dire, rompono le scatole al reddito di cittadinanza. Insomma, facciamoci due calcoli e magari ci rendiamo conto di dove dobbiamo andare. E se io ho tempo, Peppo, se non vuoi fare una domanda, dice, avrei una domanda per Michele.
Guarda, la facciamo così, ci concediamo una domanda a testa.
Fa la prima tu e poi concludo io.
E poi andiamo in chiusura. La mia, diciamo, adesso si esula un po' dal perché Unione Popolare, il perché no, il perché sì. E la mia più che altro è una riflessione. La chiedo a Michela, quale esponente autorevole.
Posso fare una chiosa, Peppe? Meno male che le avevamo detto che eravamo poco amico, qua veramente gli abbiamo fatto l'intervista più difficile della sua vita, secondo me. Non verrà mai più in trasmissione da noi, perché uno ragionando poi alla fine si mette pure dall'altra parte, cerca di eliminare qualsiasi dubbio, ma effettivamente ci siamo andati giù pesanti. Fammi sentire che dici, perché poi così mi regolo.
Questa è una riflessione, così non nulla a che vedere con Unione Popolare, ma riguarda un po' tutti i partiti. Io, analizzando un pochettino questa campagna elettorale, no? A volte mi sembra che nessuno degli schieramenti di centrodestra o di centrosinistra abbia voglia di governare. No, credimi, io a volte mi sembra, ho questa sensazione, e ti spiego il perché. La Lega, che di nuovo torna a rompere le palle con gli sbarchi, la violenza, ma chi cazzo gli interessa più gli sbarchi, ma la gente è acqua passata, quindi ha riproposto dei vecchi slogan, sai, come Tafazzi che si dà le martellate, ecco qua, quindi, se vuoi vincere le elezioni mi devi proporre qualcosa di nuovo. La Meloni, che improvvisa, oddio, ho detto Meloni, scusate, l'ho detto, mi chiamo la città di stomaco a dirlo, l'ho detto, che improvvisamente è diventata quasi democratica. Io la sento parlare, ma che sta la Meloni, a volte gli esce fuori, c'è quel rifulgito fascista che gli esce fuori, spara delle stronzate in mani, però tu la senti parlare, cioè un giorno dice che la pacchia è finita, poi quest'oggi l'ho sentita su Radio 1, diceva no, ma io intendevo dire che la pacchia,
la macchia è finita, non la pacchia, la macchia,
nel senso che, capito, quindi improvvisamente ha fatto una capovolta, una giravolta democristiana. Io ho detto, un attimo, cioè, non riesco a capire bene. Berlusconi che improvvisamente dice però se diventeremo anti-europeisti io me ne vado, quindi cioè destabilizza totalmente l'elettorato di centrodestra, dice io vado a votare a questi che poi so che li voto e poi arrivano lì, si litigano e ricade il governo, e quindi questo è quello che succede a destra. A sinistra ci siamo noi, al centro c'è il PD con tutto con tutta quella sequela di partiture che si è messa vicina, che anche lì secondo me fa di tutto per non essere eletti, cioè, cazzo, siete scemi in questo periodo storico, io vado alle elezioni. Per Conte, che anche lì un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, cioè dico, mi sembra che tutti remino contro loro stessi a volte, mi sembra, credimi davvero, è una situazione che, quindi ti chiedo, quanto voglia effettivamente hanno i partiti di andare al governo, e se non ci ritroveremo nuovamente a un governo di larghe intese, questo
sicuro. Sicuro, cioè non è la tua osservazione è giustissima. Allora, ma chi ci aspetta un autunno terribile? Noi voglio dire, non è che lo diciamo dall'inizio della pandemia, la crisi economica, poi l'avvio della guerra, la ristrutturazione capitalistica in corso. Il periodo non è, diciamo, dei più facili per arrivare al governo. Meloni in effetti si muove già da Presidente del Consiglio in pectore, va accreditandosi presso le cancellerie europee, va rassicurando gli alleati americani sulla sua fede atlantista, diciamo cerca di ripulirsi un poco l'immagine. La Lega, allora, sembra che tutti sappiano già, si siano, diciamo, abbiano accettato l'idea che il risultato delle elezioni sia quello che viene fuori dai sondaggi, cioè con la Lega, con la Meloni primo partito e l'alleanza di centrodestra comunque con la maggioranza, una maggioranza non assoluta perché comunque la creazione del polo di centrodestra di Calenda e Renzi toglierà tanti voti alla destra, della destra finanziaria, che non apprezza troppo il folklore comunque, diciamo, che sta intorno a Salvini e Meloni. Il PD ha perso le elezioni quando ha organizzato le sue alleanze, perché la barzelletta del voto utile a noi, perché sennò vince la destra, poteva funzionare quando dentro a questa alleanza ci stavano tutti. Nel momento in cui c'è solo Sinistra Italiana dentro a questa alleanza, la vuoi più Europa, non siete più tutti, non c'è un tutti da schierare contro questa fantomatica e paurosissima destra che arriverà al governo. E io credo che Letta abbia fatto anche un altro pensiero. Dice, anche se Meloni dovesse vincere con la maggioranza assoluta, con l'autunno che si prefigura, con la crisi economica, con la strage sociale, la macelleria sociale che si preannuncia, gli aumenti delle bollette, qualsiasi governo entro Natale, Capodanno, comunque entro qualche giro di qualche mese, comunque cadrà. E per affrontare la crisi economica, la crisi che ci sarà, perché il governo ormai va avanti nel crisi, da una crisi all'altra, solo così può mantenere può mantenere il potere in una situazione di grande fermento e di scontento sociale che c'è oggi. E sicuramente nell'interesse, nel migliore interesse della nazione, se non subito, nel giro di qualche mese, ci ritroveremo l'ennesimo governo di unità nazionale in cui ci staranno dentro tutti. Ci sarà il PD, ci sarà Calenda, ci sarà la Meloni, ci sarà la Lega, ci saranno probabilmente anche i 5 Stelle.
Secondo me sbagli, e ti dico perché, Michela, perché ho avuto adesso mentre parlavi uno scoop che possiamo rivelare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici in anteprima. Mi sono arrivati gli ultimi sondaggi che parlano del primo partito Unione Popolare con il 28%.
Allora,
ti toccherà governare.
Okay, io sono, noi siamo pronti.
Oh, allora, benissimo, lo so che siete pronti, però la domanda a cui mi devi rispondere, perché voi ti ho fatto i complimenti, ti ho fatto la risata, ma come al solito il fuoco amico è sempre quello un pochetto più complicato. avete, secondo alcuni, a diversi articoli. Mi senti bene, Michela? Riesci a seguirmi?
Sento un fruscio.
Io quello lo sentivo, infatti. Sì. Okay. Secondo alcuni, il programma di Potere al Popolo sono dei bei sogni. E io, ironicamente, richiamando una pubblicità del passato, ho detto invece sono solide realtà. Ricordate la pubblicità di Roberto Carlini. Però, appunto, per me era una battuta quella. Tu mi devi dire effettivamente qual è il primo provvedimento che potrebbe fare un'Unione Popolare e soprattutto dove trovare i soldi per sostenere un programma economico che apparentemente è così ambizioso. Io direi che non è molto. Io l'ho chiamato programma minimo.
Programma minimo.
È un programma minimo. Perché quale sarebbe la fonte di finanziamento prioritaria? La lotta all'evasione o magari finalmente una tassa che cerchi un po' di redistribuire, quella della Robin Hood tax, una volta si diceva.
E i soldi devono andare, bisogna prenderli dove stanno i soldi, quindi bisogna prima di tutto toglierli a chi ce l'ha. Ci chiamavano anche l'agenda Robin Hood, no? Pensavano di offenderci quando ci dicevano arriva di Robin Hood. È esattamente questo il nostro programma, quello di lotta all'evasione, una tassazione realmente progressiva, una tassazione che incida e vada a intaccare le grandi ricchezze, le grandissime ricchezze di cui l'Italia è piena, perché l'Italia è un paese povero dal punto di vista pubblico, ma ricchissimo di ricchezza privata. E non stiamo parlando di andare a togliere soldi ai conti correnti alle persone, come qualcuno pure ci accusa, no? Di andare a mettere le mani nei soldi degli italiani, ma si tratta semplicemente di andare a eliminare i grandi patrimoni milionari, perché parliamoci chiaro, quei soldi loro se li sono fatti sottraendoli a noi, sfruttando risorse pubbliche per il loro unico tornaconto personale. È questo il discorso che bisogna ribaltare. Io invito tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici a non avere paura di questo. Quelli che devono avere paura di Unione Popolare probabilmente non ascoltano, esatto, Radio Sonar.
E neanche Radio Grazia.
Ma stiamo parlando, ecco, di patrimonio dai 10 milioni di euro in su. Non si tratta di andare a intaccare le risorse della classe media.
Posso aggiungere una cosa, Michela? Questo perché lo sai che lavoro faccio, ma questo tipo di programma è un programma tipico che si utilizza per esempio in Banca Mondiale, e quindi non è che va a toccare la classe media o altro, sono programmi molto tenui, molto accettati dalle comunità internazionali, persino quelle istituzioni che per molti nell'immaginario rappresentano diciamo le locomotive del pensiero liberale. Quando serve redistribuire si prendono i soldi dai multimilionari, e ce ne stanno tanti, dalle imprese che fanno profitti spaventosi, no? Penso che concorderai su questo.
Assolutamente.
Beppe, aggiungere sì. Altro? Che dici?
Io direi che Michela ha sintetizzato il programma di Unione Popolare in quest'ultimo intervento in maniera magistrale, devo dire. A me ha convinto, Pico, a te non lo so, a me ha convinto.
Ma io l'ho già convinto prima, dai, lo posso confessare, adesso lo sono ancora di più. Dai,
intanto... un voto in più, bene.
Ok, c'era lo slogan, adotta un astensionista, questa volta no, le altre volte molto spesso sì, però dobbiamo veramente cercare di convincere, perché è una battaglia di civiltà, insomma, molti dicono difendiamo la Costituzione, ma questi che stanno in Parlamento e che ci andranno comunque con percentuali bulgare in Parlamento sono quelli che la Costituzione l'hanno demolita dal primo all'ultimo articolo, PD in testa, ecco. Questo va detto e non ce lo dobbiamo dimenticare, perché sennò sembra sempre, esatto, colpa degli altri, quando in realtà sono stati proprio loro a svuotarla, a mettere pareggio di bilancio in Costituzione, ma insomma...
L'81 è un'altra cosa che va eliminata, come uno dei primi provvedimenti, deve essere assolutamente il ripristino.
Però facciamo il 27 settembre,
esatto.
Ci risentiremo il 27 settembre, sperando in buone notizie. Chicco, che dici? Chiudiamo per questo.
Sì, dai, ringraziamo Michela per la gentilezza, per la disponibilità e per la capacità, appunto, come hai detto tu, di sintetizzare questioni spinose che noi abbiamo anche alimentato con la nostra solita capacità provocativa. Ma del resto il gioco è questo, Michela.
No, sono stata molto bene insieme a voi, anche invitatemi quando volete. Verrò sempre molto volentieri.
Questa non è una notizia buona per te, perché te lo sai che siamo anche molto pedanti, quindi vedrai che ti squillerà spesso il telefono.
Va bene, Chicco, allora non c'è altro che salutarci e dare appuntamento alla prossima settimana.
Penso che sì, prima l'ultimissima, prima delle elezioni, non so se avremo delle possibilità di esprimerci ancora in merito per il silenzio elettorale, verificheremo se noi siamo sotto vincolo oppure no.
La settimana prossima parleremo di altri argomenti.
Purtroppo ce ne sono fin troppi, guarda, è persino più interessante.
Oppure staremo in silenzio pure noi, vedremo.
Noi la bocca non ce la tappa nessuno, vedrai che qualcosa di molto importante lo prenderemo in considerazione. Grazie a tutti, grazie Michele, grazie Peppe, ci aggiorniamo come di consueto su Gemini Network, su Radio Grad, su Radio Sonar, orientativamente il sabato mattina a partire dalle 11, ma siamo sempre disponibili sui podcast, quindi a qualsiasi ora del giorno o della notte potrete sentire le nostre chiacchiere, le nostre riflessioni con tutta la vostra capacità di ascolto. Ecco, la cosa importante, lo ribadisco, fateci avere le vostre opinioni, le vostre richieste, perché la radio la facciamo noi, ma siete voi il corpus più importante. Un abbraccio a tutti e a tutte.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i caffè.
Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.